E oggi ci siamo ricordati anche la sigla del dibattito. Buongiorno Matteoldi, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao Marco, e buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Oggi un approfondimento storico, perché 110 anni fa, giorno per giorno, in piena Prima Guerra Mondiale, nel piccolo villaggio di Zimmerwald, nella campagna bernese, una manciata di esponenti socialisti provenienti da tutta Europa si riunì in gran segreto. Erano soltanto in 38, ma rappresentavano i movimenti di 12 paesi, e quello che è particolare è che erano incluse le principali potenze belligeranti dell'epoca. Il loro obiettivo era quello di rinsaldare i legami dell'Internazionale Socialista, sfaldata dallo scoppio della guerra, e di gettare le basi per un'opposizione al conflitto in tutti i paesi d'Europa. Allora, c'è chi vede in questo incontro di Zimmerwald la scintilla della rivoluzione d'ottobre, chi invece un evento marginale superato presto dal corso degli eventi, ma quale fu davvero il suo impatto, come incise sul socialismo, sul pacifismo e sulle vicende storiche successive in Svizzera e all'estero? Queste sono le domande che guideranno la discussione. Ci chiederemo anche se si può magari legare questa conferenza e quello che ne emerse al presente.
E al concetto stesso di internazionalismo, che poi è uno dei trasversali dell'idea di socialismo primordiale. Io saluto i nostri ospiti ed è oggi un piacere particolare, ma ci arriviamo tra poco. Intanto Donald Sassoon, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Donald Sassoon è professore emerito di storia europea e autore, tra gli altri, di 100 anni di socialismo per Editori Riuniti e di Rivoluzioni, quando i popoli cambiano la storia, uscito per Garzanti. E dicevo, è un grande piacere ritrovare anche una voce cara di Rete 2, nota sicuramente ai nostri ascoltatori di più di qualche anno, Orazio Martinetti, qui con noi in studio. Buongiorno Orazio.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno al pubblico, e saluto anch'io il professor Sassoon. Io non manco mai di prendere i suoi libri, che sono sempre molto puntuali, molto interessanti.
Grazie mille, la saluto anch'io.
Grazie.
Orazio, voi lo sapete, Orazio Martinetti è storico di formazione, è saggista, lavora ancora ricercatore storico e tanti anni collega di Rete 2, siamo stati compagni di banco forse per un decennio o giù di lì. Tra i suoi libri ricordiamo, qui oggi in veste di storico, Itinerari della neutralità, profilo storico di un caposaldo elvetico. Io torno al professor Sassoon, collegato con noi al telefono, per la prima domanda. Professore, dobbiamo fare un passo indietro. Come era strutturato il movimento socialista e operaio europeo alla vigilia, prima della Grande Guerra, e che posizione aveva maturato sul tema di una possibile guerra in Europa?
Prima della Prima Guerra Mondiale, il movimento socialista era già diviso, come tutti i partiti socialisti, in varie sezioni, in varie parti. Da una parte, possiamo dirlo in modo abbastanza brutale, c'erano i riformisti e c'erano i rivoluzionari. Tra i rivoluzionari bisognerebbe ricordare Rosa Luxemburg, Liebknecht in Germania, naturalmente Lenin, non molto conosciuto all'epoca, e invece la maggioranza erano i riformisti, e cioè quelli che avevano seguito le indicazioni di quello che era allora il partito socialista principale in Europa, cioè quello tedesco.
Donald Sassoon, lei giustamente diceva un movimento socialista che era già diviso, ma c'era una seconda internazionale che si riuniva, si coordinava, che aveva tenuto diversi incontri, per esempio quello di Stoccarda nel 1907, dove aveva preso una posizione molto chiara sullo scoppio eventuale di una guerra in Europa, giusto?
Sì, certo, erano contrari a una guerra. Poi invece cosa si fa se c'è una guerra? Lì le divisioni cominciano. Essere contrari alla guerra non era naturalmente una cosa che era unicamente una cosa socialista, c'erano movimenti pacifisti, cristiani, eccetera. Quello che bisognava arrivare era un accordo se ci fosse una guerra. Bisogna dire che nel 1907, mentre tutti parlavano che prima o poi ci sarebbe stata una guerra, quando questa guerra arriva, coglie tutti di sorpresa, ivi compreso quelli che l'hanno fatta, e cioè i governi della Russia zarista, dell'Inghilterra, della Francia, della Germania, per non parlare dell'Italia, che entra in guerra un anno dopo l'inizio della guerra.
E questo è già un elemento che si tende a sottovalutare, quello della sorpresa che coglie tutti impreparati, quell'intreccio di alleanze intricatissime che poi portano tutta l'Europa a finire nel conflitto. I partiti socialisti europei, Orazio Martinetti, in tutto questo, nell'estate del 14, quando scoppia la prima scintilla, come reagiscono? Che spaccature emergono tra i partiti di vari paesi e nell'idea di internazionalismo che era uno dei motivi per cui si voleva la pace, per non far combattere la classe operaia degli stessi paesi?
Certo, l'idea dell'internazionalismo era un'idea vecchia che risaliva già alla metà dell'Ottocento con il manifesto Marx Engels, in cui appunto che si conclude proletari di tutti i paesi unitevi, e non a caso il manifesto di Zimmerwald pubblicato poi alcuni giorni dopo la riunione del 15 si conclude con la stessa frase, con lo stesso slogan: proletari di tutti i paesi unitevi. In realtà, come ha già spiegato il professor Sassoon, all'interno del movimento socialista c'erano varie correnti, varie tendenze. Pensiamo per esempio ai francesi, i quali non condannavano di principio l'esercito e la guerra difensiva. Per esempio Jean Jaurès pubblicò nel 1911 un pamphlet in cui lui difendeva l'idea che un paese, se fosse attaccato, doveva difendersi, e quindi anche difendeva l'idea che bisognasse organizzare un esercito. Un esercito però di popolo, un esercito di milizia, non un esercito professionale, non un esercito di mestiere come si tendeva a fare. E questo era appunto una delle tendenze. Poi c'erano i pacifisti integrali che avevano anche delle ascendenze di tipo religioso, anche no? di come testimonianze, che rifiutavano il conflitto comunque in ogni caso. E poi c'erano quelli che invece intendevano a trasformare le guerre imperialiste, che, come venivano definite anche nel manifesto, in guerra rivoluzionaria. E questo era Lenin, questo era il socialismo radicale di Lenin, che poi espresse anche durante queste due conferenze che si tennero nella campagna bernese, prima a Zimmerwald e poi a Kiental. E l'idea era quella di trasformare la guerra imperialista in guerra civile, quindi una guerra che scalzasse la borghesia dal potere.
Che poi è un po' quello che capiterà qualche anno dopo in Russia. Alla fine c'è un collegamento quindi tra quello che succede nella prima guerra mondiale, il modo in cui Lenin teorizza la guerra come rivoluzione e la rivoluzione di ottobre.
Certo, lì la concezione della rivoluzione è molto diversa tra riformisti e rivoluzionari, tra un'idea che aveva per esempio Karl Kautsky, che era un po' il maestro riconosciuto del socialismo europeo, cioè il teorico più importante, alunno di Marx Engels e quindi è curatore dei suoi scritti. Ecco, per lui la rivoluzione era una cosa che probabilmente un giorno sarebbe accaduto grazie all'organizzazione del proletariato che avrebbe conquistato per via legale il potere, eccetera. Lenin invece di tutt'altro parere, tanto è vero che a un certo punto lo tacciò di essere un rinnegato e di aver tradito la causa dei lavoratori. L'idea di Lenin era invece quella della, diciamolo fuori dai denti, era quella della lotta armata, e difatti la rivoluzione d'ottobre è un attacco di tipo armato al potere, quindi viene appunto scalzato lo zar attraverso un intervento che sappiamo
armato, certo.
Insomma, armato.
Sì.
E sono posizioni che queste diverse posizioni che si incontrano a Zimmerwald e che danno poi luogo al manifesto sul quale senz'altro torneremo. Ma per tornare appunto alla conferenza, abbiamo detto 1914 scoppia la guerra, i partiti socialisti per la gran parte aderiscono allo sforzo bellico dei vari paesi. Come si riorganizzano gli internazionalisti all'interno di questi movimenti e come si arriva poi all'incontro di Zimmerwald? Chiedo magari a Donald Sassoon.
Intanto bisogna spiegare perché i partiti socialisti più importanti votarono a favore della guerra. Il partito socialista tedesco, quello francese, il Labour Party in Inghilterra. Il Partito Socialista Italiano fu un'eccezione in questo caso. Perché votarono per i crediti finanziari alla guerra? Perché erano riusciti ad ottenere delle posizioni importanti nei rispettivi paesi. Non erano dei piccoli gruppuscoli che se ne stavano di disparte. Il Partito Socialista Tedesco era già il più importante partito in Germania, quello francese stava crescendo e dunque diventavano automaticamente dei difensori del sistema che li aveva portati ad avere così tanti suffragi, a diventare forze importanti. I partiti che erano a Zimmerwald, o piuttosto i delegati che erano alla conferenza di Zimmerwald, erano una minoranza che era stata perdente dappertutto. Appunto l'eccezione era il Partito Socialista Italiano, dove l'Italia comunque entra in guerra appunto nel 1915, e anche lì ci furono dei dissensi, ci fu un socialista chiamato Benito Mussolini che era a favore della guerra e fu scacciato dal partito, e poi sappiamo quello che successe dopo. Dunque la conferenza di Zimmerwald non è una svolta radicale nella storia del movimento socialista europeo, è un momento dove si riuniscono alcuni ed è uno dei momenti che segnala la fine della seconda internazionale. La fine vera naturalmente succede quando c'è la rivoluzione d'ottobre, che comunque con Zimmerwald c'entra relativamente poco, perché la rivoluzione d'ottobre viene in seguito alla sconfitta dello zar, che viene costretto a abdicare già con gli eventi del marzo del 1917. La storia sovietica insiste sulla rivoluzione d'ottobre, ma in realtà era l'8 marzo quando il giorno della donna, dove le donne fecero una manifestazione a San Pietroburgo, e questa manifestazione fu l'inizio di una serie di tormenti, di scontri che portarono alla rivoluzione d'ottobre. Questa stessa, tra l'altro, non è l'inizio del comunismo, perché la rivoluzione d'ottobre è l'inizio di una guerra civile che dura ben 3 anni, che porta eventualmente alla vittoria di Lenin e dunque alla fondazione dello Stato sovietico.
Orazio Martinetti, tu prima ricordavi come la chiusura di questa conferenza di Zimmerwald ritrovi in un certo senso, richiami il manifesto del Partito Comunista, proletari di tutti i paesi unitevi. Quali sono le linee o comunque le direttive, le decisioni, le conseguenze di questa conferenza? Cosa viene fuori da Zimmerwald?
E su questo si è discusso a lungo, appunto perché non era molto chiaro quale fosse poi l'incidenza di questo raduno nelle Alpi Bernesi, di tutta questa compagnia che a un certo punto, per sfuggire al controllo della polizia locale, si era presentata come una sorta di società ornitologica che era in gita per queste campagne. Diciamo che leggendo il manifesto si capisce quale fosse stata la diagnosi, cioè come questo gruppo avesse interpretato le cause della guerra, quindi definendola come guerra imperialista, come guerra coloniale, come la guerra delle classi possidenti che a un certo punto volevano schiacciare il proletariato. Cioè la diagnosi è abbastanza limpida e ricalca la tradizione, diciamo, della sinistra del tempo. Cosa si dovesse fare effettivamente? E lì diventava più difficile, e tanto è vero che ci fu anche un intenso dibattito tra di loro. Appunto abbiamo detto delle posizioni diverse che avevano per esempio Lenin, come detto prima, e l'organizzatore per esempio di questo raduno, che fu lo svizzero di formazione marxista, tra l'altro, Robert Grimm. Robert Grimm è stata una delle personalità più importanti del socialismo svizzero e in questo periodo, diciamo, ha una fama notevole perché riesce a trasformare il suo giornale, che aveva un raggio abbastanza locale appunto nella zona di Berna e dintorno, la Berner Tagwart, divenne una sorta di piattaforma di discussione per tutti questi socialisti che erano contrari alla guerra e che esprimevano su queste colonne la loro posizione. Quindi questo giornale improvvisamente ebbe anche una diffusione di tipo europeo e lui fu incaricato a un certo punto di organizzare questo raduno in un paese neutrale. La Svizzera aveva dichiarato apertamente la sua neutralità. L'Italia anche aveva dichiarato la sua neutralità, dopo sappiamo come è andata. Però i socialisti italiani, i socialisti svizzeri ebbero un ruolo fondamentale nell'organizzare questo incontro. Tra l'altro un incontro preceduto a Lugano nel settembre del 14, anche lì si erano incontrati dei socialisti italiani e socialisti svizzeri, proprio qui a Lugano, all'hotel dove c'è adesso l'hotel Dante, prima si chiamava Hotel Sempione, si trovano. Ecco, l'idea era: cosa possiamo fare noi per non so, bloccare la
follia.
La follia, cioè vedere quali mezzi si potessero adottare, dallo sciopero generale all'insurrezione, al boicottaggio. Cosa si potesse fare per impedire che l'Europa continuasse a precipitare in questo dirupo. L'idea che venne fuori era quella di non, per esempio, votare più, basta, i crediti di guerra che erano stati votati nei paesi belligeranti. Quindi creare un fronte di opposizione in tutti i modi, anche per influenzare l'opinione pubblica, per finire questa orribile carneficina che era in atto in Europa.
L'inutile strage, dirà poi
l'inutile
il Papa.
L'inutile strage era il Papa, sì.
E appunto ci fu poi nei vari paesi europei un impatto concreto di questa conferenza, del manifesto che ne uscì nell'atteggiamento dei paesi, dei partiti socialisti e nell'opinione pubblica, Donald Sassoon.
L'opinione pubblica, sì, nel 1915 la guerra non era ancora diventata la carneficina del 1916 e 17 e dunque non vi è un enorme supporto per i socialisti di Zimmerwald. Bisogna anche ricordare che molti dei partecipanti alla conferenza di Zimmerwald erano già profughi, Lenin naturalmente, ma anche altri come Rosa Luxemburg e Clara Zetkin, insomma. E dunque il ruolo importante di Robert Grimm del Partito Socialista Svizzero è anche dovuto al fatto che lui era lì, poteva organizzare queste cose in un modo che gli altri non potevano farlo. Lenin, Zinoviev, Radek erano tutti, Strozsky erano tutti già in esilio, alcuni addirittura come Lenin in esilio in Svizzera. Dunque non bisogna esagerare l'importanza della conferenza di Zimmerwald, è appunto, come dicevo prima, un capitolo nella storia del socialismo dell'Europa e soprattutto dell'Europa occidentale, e mostrava le divisioni importanti, perché non solo i socialisti di Zimmerwald si distinguevano dalla maggioranza dei socialisti dei paesi partecipanti alla guerra, ma erano appunto divisi al loro interno sulla questione principale che tutte le forze politiche hanno sempre avuto, che è quella tra, da un lato bisogna spiegare cos'è la situazione, dall'altro il che fare. Il che fare è la cosa più difficile in politica. E quando Lenin diceva bisogna fare la rivoluzione, il partito di Lenin era un piccolissimo partito, quasi irrilevante, come lo era anche quando la rivoluzione del 17 comincia appunto nel marzo del 17. Il partito di Lenin diventa importante solo durante la guerra civile e durante la rivoluzione.
Io torno da Orazio Martinetti perché è giusto inquadrare la conferenza di Zimmerwald, come diceva il professor Sassoon, non dandole un'importanza cruciale nello sviluppo del pensiero socialista. Però le riflessioni che tu, Orazio, alle quali tu accennavi, che si svolgono proprio in questa minoranza di socialisti, che conseguenze poi hanno sullo sviluppo del pensiero socialista nel Partito Svizzero Socialista?
Beh, il Partito Svizzero Socialista è sempre stato antimilitarista. Ha sempre guardato all'esercito come un potenziale nemico per le sue battaglie, per le sue campagne. E quindi era naturale che in questo ambito sviluppasse queste posizioni antimilitariste e per una pace in Europa. In realtà però anche lì c'erano delle divisioni interne, come ho detto prima. Qualcuno cominciava a riflettere sul fatto che noi comunque avevamo un esercito di milizia che si stava in quel periodo tra l'altro riorganizzando, riarmando, eccetera, e lo vedeva come un potenziale tutore della capacità e della sovranità del paese. Dopo la rivoluzione d'ottobre, dopo la creazione più tardi dell'Unione Sovietica, anche lì c'erano posizioni molto più sfumate, no? Perché l'idea che si fosse instaurata in quel paese la cosiddetta dittatura del proletariato non trovava nei socialisti svizzeri grandi appoggio, a parte la minoranza comunista che aderì poi ai principi formulati da Lenin della Terza Internazionale, un partito comunque che rimase sempre molto piccolo e quasi sempre marginale. I socialisti svizzeri invece rigettavano la dittatura del proletariato, come la rigettava anche la corrente socialdemocratica capeggiata da Karl Kautsky, no? La dittatura del proletariato era appunto nient'altro che una dittatura. E allora lì si cominciò a ragionare diversamente anche sulla funzione dell'esercito, ma fu un processo molto lento e che si concluse solo all'incirca della metà degli anni 30, quando anche i socialisti decisero di appoggiare il riarmo e i crediti per l'esercito nazionale. Allora lì cadde, se vogliamo, questa pregiudiziale, anche se anche le correnti, ma questa diciamo, è una situazione che si ripete da sempre, anche se le correnti furono numerose, ma quella che prevalse in quel periodo era quella di aderire alla cosiddetta difesa nazionale. Per una ragione molto precisa, negli anni 30-35 c'era il fascismo in Italia, il nazismo era andato al potere nel 33 in Germania e quindi si vedeva l'esercito come un baluardo per difendere il paese dai totalitarismi.
Stanno uscendo delle belle cose, Omar. Io imparo sempre un sacco di cose in questi dibattiti.
Davvero, anch'io sono molto contento, Marco. Donald Sassoon, allora, non c'è molta storiografia, soprattutto recente, sul movimento di Zimmerwald, e lei diciamo che ce ne ha ben spiegato il perché, ridimensionando un po' l'importanza in fondo e l'impatto di questa conferenza. Eppure nel blocco orientale è stata mitizzata, no? Zimmerwald, l'incontro, la presenza di Lenin, forse inizialmente anche di Trotsky, poi non più a questo incontro di Zimmerwald. Ecco, come mai? Perché? Cosa serviva questa mitizzazione?
La mitizzazione serviva un po' a spiegare il problema principale che i comunisti dell'Unione Sovietica dovevano affrontare. Perché loro all'epoca di Zimmerwald, ma anche prima e dopo, pensavano che se ci fosse stata una rivoluzione in un paese arretrato come la Russia dello zar, questa rivoluzione avrebbe potuto sopravvivere solo se ci fossero state rivoluzioni immediatamente nei paesi più avanzati, e cioè in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. Ora, il fallimento completo dal punto di vista internazionale della rivoluzione sovietica è diventato sempre più lampante e dunque ci si aggrappava a elementi in cui Lenin e altri avevano avuto un ruolo importante, Quando la Terza Internazionale viene fondata da Lenin, non ha un seguito importante negli altri stati dell'Europa occidentale. La sinistra in quegli stati, in Francia, in Germania, in Italia, rimane nelle mani dei riformisti. Quando tra il 20, 21, 22 si formano i partiti comunisti in Europa, sono minoritari, tra l'altro rimangono minoritari continuamente, diventano importanti solo in Francia e in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, un po' per via della Seconda Guerra Mondiale, del ruolo dell'Unione Sovietica della Seconda Guerra Mondiale, non per via della rivoluzione di ottobre, che rimane una cosa isolata, russa, sovietica. Non ci sono altri stati che diventano comunisti dopo la rivoluzione d'ottobre, con l'eccezione della Mongolia, e lì l'intervento dell'esercito sovietico durante la guerra civile fu determinante. E dunque c'è un successo dei comunisti in Russia, ma c'è un fallimento dei comunisti nel resto dell'Europa, fallimento che tra l'altro continua, perché poi non conquistano mai il potere, anche se hanno dei ruoli importanti appunto in Francia, in Italia, ma comunque minoritari, e in Finlandia.
Siamo agli sgoccioli, ma ci sta, diciamo, un ultimo giro di tavolo. Abbiamo ragionato a lungo intorno a un evento che si svolgeva 110 anni fa, e allora chiedo a Orazio Martinetti, ma poi faremo la stessa domanda anche a Donald Sassoon, a suo parere quali sono eventuali contenuti di questo manifesto, risultati di questa conferenza, ai quali oggi dovremmo guardare come ancora attuali, che ci dovrebbero magari ancora guidare in tempi che non sono poi così più semplici rispetto a quelli che portarono alla Prima Guerra Mondiale. Orazio.
Tracciare parallelismi con l'oggi, intendi questo?
Sì,
trovare
bravo.
Qualche filo rosso, qualche
Hai detto
filo nero.
Con semplicità
anche,
la cosa che ho detto un po' troppo complicata.
Trovare, ne parlavamo prima con Omar, con il conduttore, è difficile oggi trovare. Anche perché le stesse parole che si usavano, la prima parola che salta è il socialismo. Ecco, quindi uno già si chiede oggi che cosa rimanga del socialismo. Oggi si parla piuttosto di sinistra, ma la sinistra è diventata un contenitore molto vasto, molto ampio, in cui convergono varie scuole, varie correnti, varie tendenze, varie opinioni. Quindi è difficile trovare anche lì qualche parentela. Ecco, la guerra, il tema della guerra però è tornato d'attualità, è tornato al centro delle nostre discussioni. La guerra, le conseguenze, le cause, cosa si può fare per impedirla, come mai siamo arrivati a questo dopo che per anni abbiamo riflettuto sul diritto internazionale, sulle regole internazionali, sull'organizzazione delle Nazioni Unite. Come mai a un certo punto ci siamo ritrovati immersi in una nuova catastrofe che si sviluppa dall'Ucraina al Medio Oriente, e cosa si può fare? Ecco qui la domanda che è riemersa anche stamane: che fare di fronte a queste barbarie, come arginarle, come cercare una soluzione che sia una soluzione per via diplomatica e non per via della forza e delle armi. E quindi io, per esempio, mia posizione personale, io guardo con molta simpatia questa iniziativa della flottiglia che sta per partire, credo, verso le coste.
Global Summit, ne parlavamo il 2 settembre proprio in un dibattito. Proprio,
perché scuote, agita gli animi di fronte all'inazione di tanti paesi dell'Unione Europea, che poi è formata dai paesi che in fondo non collaborano e non vogliono fare. Quindi di fronte a questo spettacolo dell'inazione, ecco che per fortuna c'è qualcuno che richiama l'attenzione, senza poi voler fare grandi discorsi di geopolitica e distribuire colpe, cause, responsabilità, ma pensiamo a tutta questa povera gente, a questi bambini, a queste donne, anziani, tutti questi civili morti, 60.000.
Siamo a 70.000,
ecco.
Il conto cresce giorno dopo giorno.
È una cosa che uno non... Ecco, bisogna fare qualcosa, poi cosa fare effettivamente e come incidere. Questo è un altro problema.
E questo è un parallelo non secondario, tutt'altro. Donald Sassoon, lascio a lei l'ultima parola. Secondo lei c'è un insegnamento, ci sono degli elementi da Zimmerwald che possono aiutarci a orientarci anche nel presente?
Veramente no, perché una delle lezioni di Zimmerwald era un manifesto che si conclude con una dichiarazione contro la guerra, ma i partiti socialisti europei all'indomani della Seconda Guerra Mondiale formano con gli Stati Uniti la NATO, che è una istituzione di difesa, ma che anche prende una posizione molto chiara nella Guerra Fredda da una parte, e poi questi partiti continuano comunque a prendere posizioni che non si discostano molto dalla tradizionale posizione anticomunista che avevano già prima. Poi, quando comincia la guerra in Ucraina, cioè l'invasione russa in Ucraina, sono tutti naturalmente, secondo me anche giustamente, contrari all'invasione e d'accordo nell'aiutare in qualche modo l'Ucraina. E quando si passa al Medio Oriente, invece, sono all'inizio solidali con Israele, dicendo che Israele ha il diritto di difendersi, e man mano che la guerra condotta da Israele diventa una catastrofe umanitaria, cominciano allora, solo allora, a prendere le distanze e eventualmente alcuni addirittura a riconoscere uno Stato palestinese. Di questo con Zimmerwald non c'è una linea rossa, non lo fanno per pacifismo, non lo fanno perché sono contro la guerra. Dopotutto sia la Francia dei socialisti e la Gran Bretagna dei laburisti hanno partecipato ad alcune guerre, penso agli inglesi con la guerra in Iraq. Dunque, Zimmerwald è un fatto importante nella storia del movimento socialista europeo, ma non ci offre lezioni per oggi.
Grazie professor Sassoon, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi.
E grazie anche Orazio Martinetti, è sempre un piacere ritrovarti qui negli studi che per tanti anni hai calcato anche da questa parte del tavolo. Grazie Orazio.
Grazie a tutti.
Omar, che bella settimana, grazie. Ringrazio tutti, ringrazio anche te perché hai portato veramente dei dibattiti molto interessanti, e l'obiettivo poi non è quello di dare dei punti esclamativi, ma eventualmente sollevare qualche punto di domanda in più. Grazie e ottimo lavoro.
E mi sembra che ce l'abbiamo fatta. Grazie a te, Marco.